Buonasera a tutti e a tutte! Benvenuti qua a Radio Città Aperta, dove sta iniziando la rivoluzione classica! Un saluto dal vostro DJ classico, Attilia Kyoko Cernitori! Stasera abbiamo un ospite d'eccezione, un cantante che ha calcato i più importanti palcoscenici del mondo, Davide Damiani, baritono, pensate un po', ha lavorato con direttori d'orchestra del calibro di Riccardo Muti, Zubin Mehta, Nicolas Anoul-Kurd, Daniel Ore, Riccardo Chailly, Fabio Luisi, quindi stiamo parlando dei massimi direttori d'orchestra viventi. Davide non è solo cantante, ma è anche direttore d'orchestra e molto di più. Rimanete collegati perché lo scopriremo durante l'intervista di stasera. Signore e signori, diamo il benvenuto a Davide Damiani. Buonasera Davide, grazie mille per essere ospite qua con noi stasera.
Ciao a tutti.
Allora Davide, tu sei un cantante di fama internazionale, ma sei anche compositore, contrabbassista, direttore d'orchestra e fisarmonicista. Come è iniziato tutto questo? Come hai scoperto la musica classica?
Innanzitutto, insomma, devo tornare indietro con la memoria agli anni, devo dire, fine anni 70. Io sono nato a Tavuglia, in provincia di Pesaro, dove ho scoperto la musica così, frequentando la parrocchia, e non c'era ragazzo, bambino di questo piccolo paese che frequentava questa scuola di musica, quindi anch'io ero interessato a frequentarla. E così abbiamo iniziato, diciamo, con degli strumenti di plastica. Io avevo ricevuto un sassofono e era abbastanza così deludente, perché tutti gli strumenti suonavano alla stessa maniera, avevano tutti lo stesso suono, anche se uno era clarinetto o sassofono, trombone, cioè tutti suonavano alla stessa maniera, quindi ero molto deluso. Cosicché mio zio, che aveva una fisarmonica che aveva suonato in gioventù, decise di darmi questo strumento, questa fisarmonica vera. E io avevo attorno a 6-7 anni, quindi una sera arrivavo con questa fisarmonica e da quel momento ho deciso veramente di appassionarmi. Cioè, lì è scattata la molla, lì è scattata la scintilla per la musica. E iniziai così a suonare dalla mattina alla sera, cioè facevo scuola e poi tornavo a casa e mi mettevo sempre a suonare la fisarmonica, ascoltavo programmi anche in televisione, alla radio, poi cercavo di riprodurre questi suoni, quindi ero molto autodidatta. Poi i miei hanno visto che ero molto appassionato e decisero di mandarmi in una scuola a Pesaro. Il conservatorio non potevo ancora frequentarlo perché era possibile entrare solo 11 anni. Quindi frequentai una scuola privata e poi quando fu il momento del conservatorio, fisarmonica non c'era il conservatorio, e iniziai a studiare contrabbasso, cioè mi diedero il contrabbasso come strumento, e da lì iniziai il percorso serio di un musicista. E la fisarmonica comunque la mantenevo parallelamente, e era sempre uno strumento che faceva parte della mia anima, del mio cuore, quindi facevo dei grandissimi progressi. Studiavo anche Bach con la fisarmonica, e era il mio mondo musicale. Contrabbasso era la parte invece seria, diciamo, del conservatorio, degli studi accademici. E dopo qualche anno decisi di studiare anche composizione, di scrivere composizione, perché vedevo che gli interessi si ampliavano. Composizione e quindi nello stesso tempo mi interessa anche per la direzione d'orchestra, e qui eravamo attorno ai miei 15 anni e da lì cercavo di portare avanti tutto: contrabbasso, composizione, direzione d'orchestra e la fisarmonica. Quindi ero in conservatorio dalla mattina alla sera. E sì, insomma, era l'unico interesse della mia vita.
Che bello!
L'unico interesse della mia vita.
Quindi veramente con tutti questi strumenti eri preso dalla musica 24 ore su 7. Parliamo invece un attimo della fisarmonica, abbiamo un ascolto praticamente speciale, perché sì, non credo che nessun altro abbia accesso a questa registrazione, in cui suoni addirittura il volo del Calabrone di Rimskij-Korsakov. È un'elaborazione virtuosa della Sinfonia del Barbiere di Siviglia. Cosa ci puoi dire al riguardo?
Sì, beh, devo dire che Rossini per me è stato sempre un punto di riferimento. Io ho studiato nel Conservatorio Rossini, sono praticamente cresciuto nella città di Pesaro, perché Tavuglia, insomma, ci sono, allora c'erano 1000 abitanti, adesso sono quasi 2000, quindi non c'era tanta possibilità. Quindi per me la vita musicale era Pesaro in quegli anni, e specialmente tra gli anni 81 e il 90, per me il Rossini Opera Festival d'estate, quindi con tutte le prove, eccetera, era il mio pane quotidiano, che frequentavo costantemente. E quindi il Barbiere di Siviglia era per me un brano molto importante, che volevo esprimere anche con la fisarmonica, si poteva esprimere anche con la fisarmonica, quindi ho trovato una trascrizione e così la eseguivo sempre come, diciamo, bis anche nei miei concerti, nei miei recital con la fisarmonica.
Bellissimo. Allora ascoltiamo con Davide Damiani alla fisarmonica un estratto dal Volo del Calabrone di Rimskij-Korsakov e un'elaborazione per fisarmonica dalla Sinfonia del Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Queste cose virtuosistiche suonate alla fisarmonica dal nostro Davide Damiani sono state l'estratto dal Volo del Calabrone di Rimskij-Korsakov e un'elaborazione per fisarmonica della Sinfonia del Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Davide, siamo arrivati appunto al tuo excursus in conservatorio con tutte queste materie e da questo grande melting pot di strumenti, discipline, composizione e direzione d'orchestra, lo studio del canto come è iniziato? So tra l'altro che è stato determinante un incontro niente poco di meno che con Pavarotti.
Sì, appunto questa esecuzione con la fisarmonica era del 1985, poi il canto è arrivato poco dopo, nell'87. Frequentando il conservatorio, diciamo dalla mattina alla sera, perché avevo tutte queste diverse materie, c'erano alcuni insegnanti così che mi dicevano: ma tu c'hai una voce molto ben appoggiata, quindi secondo me dovresti anche far canto. No, io dicevo: non è possibile, perché sto già facendo così tante cose, non posso aggiungere il canto. E così iniziai un po' a prendere delle lezioni, ma senza grandi risultati. Prima mi dicevano: sei un tenore, poi sei un baritono, poi sei un basso, poi mi ho detto: così non si può andare avanti. Allora avevo letto sul giornale in quel periodo che Pavarotti stava nella sua villa di Pesaro con tutte le stati, Allora decisi di guardare sull'elenco telefonico Luciano Pavarotti, numero telefonico, o...
E c'era veramente?
Sì, allora sì, certo. Sì. E quindi quello che feci è niente di meno che prendere il telefono e chiamarlo. E fu proprio lui che mi rispose e mi disse, perché io posso parlare con il maestro Pavarotti, ha detto, no, sono io. E allora gli chiese la mia intenzione di farmi ascoltare da lui per avere un suo giudizio e lui mi disse, bah, se vuoi sono qua, tra 2 ore puoi venire perché finisco di il mio studio. E quindi presi la bicicletta e andai nella sua villa e così e mi fece ascoltare. E lui quello che mi disse, allora siamo nel 1987, mi disse... Se non studi canto con questa voce saresti un matto.
Se lo dice
quindi,
lui.
Quindi io sono rimasto un po' così, dico, adesso va a finire che devo studiare anche canto, no? Quindi ci pensai, cioè fui felice ma nello stesso tempo anche un po' dubbioso perché in fondo io volevo a quel punto essere un direttore d'orchestra. Tutti gli studi che facevo fino ad allora erano per la direzione d'orchestra. Allora poi l'idea fu quella che ho detto, vabbè, il canto sicuramente non nuocerà anche alla direzione d'orchestra, quindi se conosco anche la tecnica vocale, sicuramente la direzione d'orchestra sarà favorita. E così presi il canto, diciamo, un po' parallelamente a tutte queste cose. E dopo un paio d'anni ho finito gli studi di composizione, direzione d'orchestra, di contrabbasso, fisarmonica anche non aveva più tanto spazio, diciamo, è uno strumento bellissimo che ho amato tantissimo, però diciamo faceva parte un po' del mio passato, decisi di andare a vivere a Vienna. E qui siamo nel 1990, e perché ho detto che secondo me ogni grande musicista doveva vivere a Vienna. Quindi lasciai Pesaro, senza troppa tristezza, certo, bellissima città, però volevo andare avanti per la mia vita, e la mia via, e quindi esplorare insomma nuovi luoghi e conoscere, sapere dove avevano vissuto questi grandi compositori del passato e musicisti del passato come Mozart, Beethoven, Brahms. Tutti i più grandi avevano vissuto a Vienna, quindi per me certo. Era un punto di riferimento.
Certo, però adesso immagino gli ascoltatori saranno curiosi di sentirti all'opera, letteralmente, come cantante. E cosa non c'è di meglio per un baritono che sentirlo nel ruolo di Scarpia nella Tosca di Puccini. In 30 secondi, ci parli del Te Deum di questa opera?
Ma il Te Deum è alla fine del primo atto, dove lui si trova in questa chiesa a Roma e esprime tutto il suo desiderio per Tosca. L'uno al capestro, l'altro fra le mie braccia. Quindi espone il suo piano.
Il suo piano malefico, bellissimo.
Il piano malefico per fare fuori Cavaradossi e avere Tosca tra le sue braccia.
Fantastico. Allora ascoltiamo adesso dalla Tosca di Giacomo Puccini, Te Deum, con Davide Damiani, baritono, l'orchestra di St. Margareten e Michael Gutter, direttore d'orchestra.
Tre sbirri, una carrozza, Cristo, seguila dovunque vada, un visto, provvedi, sta bene il convegno, Palazzo Farnese. Tosca è un buon palco, certo a quest'ora i miei segugi le due prede azzannano. Sul palco vedrà l'aurora, Angelotti e il bel Mario al bacio a pendere. Ah, più forte sapore, la conquista violenta che il mellifluo consenso. Io di sospiri e di lattigi dose al melo dare poco ma pago. Non so trarre accordi di chitarra né oroscopo di fior né farlocchio di pesce o tubar come tortora. Bravo, la cosa bravata perseguo, vede sazio e viene a tempo. Volta nuova esca, io creo diversa beltà, vedi diversi. Io vago star, quanto più passo dell'opera divina. Fra noi parliam capo di amici, via quell'aria scomentata,
scomento
al vero potrebbe abbreviarmi
E questo era Scarpia con il suo piano malefico della Tosca di Giacomo Puccini, il Te Deum con Davide Damiani, baritono, l'orchestra di St. Margareten e Michael Grütle, direttore d'orchestra. Davide, ritorniamo alla tua voce. Puoi spiegare ai nostri ascoltatori che tipo di voce hai e che ruoli canti?
Allora, la voce ovviamente è sviluppata, cioè ho iniziato come baritono mozartiano, quindi io sono baritono sostanzialmente, che sta tra tenore e basso, negli uomini. E, nel corso della mia carriera, che sono 30 anni di carriera fino ad oggi, è sviluppata, cioè si è ampliata nella parte grave. Quindi oggi mi riconosco più come basso baritono. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io canto ruoli da baritono, ma anche da basso, diciamo, in una certa tessitura, dipende poi, perché ci sono dei bassi che sono anche molto più profondi, quelli ovviamente no, ma ci sono dei basso baritoni anche lì, che tipo basso acuto, lo Zaccaria del Nabucco, ecco, questo sarebbe un ruolo per me interessante, anche se 20 anni fa cantavo Nabucco. Poi nel corso degli anni ovviamente la voce cambia, si modifica e quindi dobbiamo sempre aggiustarci ogni giorno, come uno strumento che deve essere sempre aggiustato, intonato, accordato ogni giorno. Questa è la stessa cosa. E, i miei primi 10 anni di carriera li ho concentrati su Mozart e il bel canto. Poi gli altri 10 anni... più su una parte contemporanea, quindi musica contemporanea, anche quello che sto facendo adesso, peraltro. Poi gli ultimi 10 anni più su un'evoluzione della voce come Verdi e repertorio più drammatico, come anche Scarpia, esattamente, perché Scarpia è un ruolo che canto da 10 anni. Non si può cantare quando si è troppo giovani, perché,
certo,
perché Scarpia ha un ruolo molto violento. Richiede un'interpretazione vera e quindi molto spesso non è che si deve gridare, però talvolta capita anche di gridare un po' quella voce e quindi se uno è troppo giovane senza esperienza rischia di farsi male.
Certo.
E quindi è bene non avvicinarsi a questo tipo di opere quando si è troppo giovane.
Torniamo invece adesso indietro nel tempo con il tuo debutto mozartiano. Sì. So che tu hai fatto il tuo debutto nell'opera sulla scena con un ruolo principale direttamente, ovvero il Don Giovanni. E abbiamo scovato una registrazione dagli archivi in cui c'è questa testimonianza storica. Raccontaci questa esperienza. Tu sei arrivato dal conservatorio in cui suonavi, praticamente componevi, dirigevi, buttato sul palco. Cos'è successo?
Sì, la strada è un po' più lunga, nel senso che sono arrivato a Vienna, perché bisogna passare attraverso Vienna, perché per me Vienna è stata una parte molto importante della mia carriera, della mia vita. Arrivato a Vienna, sempre come direttore d'orchestra, decisi comunque di studiare canto in maniera un po' più seria. E dopo un paio d'anni, una persona alla quale sono molto grato, di Tel Aviv, Tamar Rahum, e mi sentì e mi dice: Davide, abbiamo bisogno di Don Giovanni a Tel Aviv, nella nostra accademia, vuoi venire? Io veramente sono un direttore d'orchestra, non mi interessa tanto il canto, diciamo, come cosa principale, però magari così mi faccio un po' di esperienza sul palcoscenico, poi ritorno a Vienna e posso continuare a dirigere. E così ho fatto, sono andato a Tel Aviv. Dovevo stare solo 2 o 3 mesi, invece sono restato un anno intero, dove ho potuto ancora studiare più avanti, diciamo, in maniera più approfondita e fare anche tanti concerti, e quindi mi hanno preso nella loro famiglia dell'Università di Tel Aviv, di Ramat Aviv, esattamente. E lì ho debuttato con Don Giovanni, nell'aprile 1993.
E ci parli brevemente di quest'aria Finca Andalvino?
Sì, Finca Andalvino è quando Don Giovanni vuole organizzare questa grande festa invitando tutti, e tutti devono avere il vino, devono brindare, devono festeggiare, quindi deve esserci una... per lui sicuramente è un'orgia generale di festeggiamento, quindi, e così lui può anche approfittare di avvicinarsi e di portare avanti i suoi piani, anche con Zerlina, per esempio.
Ah, fantastico. Allora ascoltiamo subito dal Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, Finca Andalvino, con Davide Damiani, baritono, l'orchestra dell'Università di Tel Aviv, e Noam Sharif, direttore d'orchestra.
Finca Andalvino, calda la testa, una gran festa a preparar. Se trovi piatta qualche ragazza, dico che quella cerca menar. Dico che quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senta come la danza sia, di truito, di la follia, di la rimanda, fare ballar. Finca duetto, fare ballar, finca follia, fare ballar. Finca rimanda, fare ballar. Vedi fa tanto, dalla tua tanto, come ti aspetta. Dopo che ciarpa, amore, ciarpa, amore, ciarpa. La campista, alla bellista d'una vicina deve mi far. Se la ragazza, quella ragazza, prego quella, cerca me. Alla bellista d'una mattina d'una vicina deve mi far. Se la ragazza, la ragazza, sia di questa, di la follia, di la levanta, fare me. Alla bellista d'una mattina d'una vicina deve mi far. Una vicina deve mi far. Una vicina deve mi far. Deve mi far, deve mi far.
E questo era Finca Andalvino dal Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, con Davide Damiani, baritono, l'orchestra dell'Università di Tel Aviv, e Noam Sharif, direttore d'orchestra. Davide, allora siamo rimasti a Tel Aviv e dopo sei ritornato a Vienna. Cosa è successo poi?
Ma tornato a Vienna, a quel punto lì tutti mi riconoscevano come baritono, cioè io sono partito da direttore d'orchestra e sono ritornato baritono, quindi io non ho fatto altro che seguire un po' questa strada già aperta. Alcune agenzie hanno cominciato ad ascoltarmi e mi hanno detto: sì, cercano un Don Giovanni a St. Gallen in Svizzera. E così andai a St. Gallen e mi presero subito, e lì iniziai la mia carriera, che dove stai un anno a St. Gallen, dove feci 50 recite di diverse opere. Poi da St. Gallen feci anche un'audizione all'Opera di Vienna, alla Staatsoper di Vienna. E andò molto bene, perché dal 95 entrai nell'ensemble dell'Opera di Vienna e restai 4 anni. E lì iniziai la mia carriera internazionale, si può dire, perché cantai con tutti i più grandi subito. Dopo appena un anno di carriera, cantai subito con Zubin Mehta, con Pavarotti, con Domingo, con Carreras, con la Balza, con tutti i più grandi passavano a Vienna e io c'ero quasi tutte le produzioni. E quindi quello fu l'inizio della mia carriera internazionale. Dopo questi 4 anni a Vienna, decisi di andare avanti da solo, diciamo, con le mie gambe, con le mie forze, e così proseguì. E da allora sto viaggiando in tutto il mondo. Sono andato a Metropolitan, Covent Garden, e in Germania, dove canto per la maggior parte delle volte, ma anche in Svizzera, in Francia, in Italia. In Italia ho cantato, l'ultima cosa che ho fatto è stato proprio Guglielmo Tell a Palermo nel 2018, e ogni volta che si canta in Italia è qualcosa che è inesprimibile, specialmente se a cantare sono proprio, se canto delle opere italiane, per me è la cosa più straordinaria che posso immaginare.
Che bello.
Quindi per me, però continuo a vivere a Vienna perché mi sento a casa là. E quindi non so, il futuro non so dove sarà e come sarà, ma lo lascio aperto, perché cerco di non fissare troppo il futuro, perché voglio essere anche un po' così... voglio lasciarmi trascinare dal futuro, non voglio fissarlo, perché questo poi mi obbliga a fare certe scelte che magari non sono giuste per me.
Certo, innanzitutto complimenti per la tua enorme carriera, e sono soprattutto d'accordo che Vienna è una città speciale per la musica, che è un po' la capitale della musica classica. Ma torniamo alle tue origini. Tu sei originario di Pesaro e il tuo percorso è nato proprio nel conservatorio che è stato fondato a Pesaro seguendo le ultime volontà di Rossini. Che rapporto hai con questo compositore?
Beh, Rossini è tutto. Senza di lui non ci sarebbe stato questo conservatorio. Ha lasciato gran parte del suo capitale a Pesaro perché fondassero un liceo musicale, così è stato fatto. E quindi ho avuto la base della mia formazione musicale è avvenuta al Conservatorio di Pesaro. Ma come dicevo prima, dal 1981 esiste un festival a Pesaro che è famoso in tutto il mondo, Rossini Opera Festival, il ROF, famoso ROF, dove d'estate arrivano artisti da tutto il mondo. Ecco questo. E in quel periodo, dall'81 al 90, che stavo appunto a Pesaro, frequentavo quindi le prove, c'era un'accademia rossiniana, e per me è stata la mia base che mi ha aperto al mondo, seguire tutte le prove con Samuel Remy, con tutti questi grandi artisti americani che allora erano le star assolute, per me è stato il più grande insegnamento che un giovane studente del conservatorio poteva ricevere.
Possiamo dire che è stato Rossini a ispirarti per la direzione d'orchestra?
Io ero, sì, sostanzialmente sì, ero, perché in conservatorio non c'era realmente un corso di direzione d'orchestra, ma l'allora direttore del conservatorio e altri insegnanti ci diedero lezioni così, diciamo, nelle ore di pausa. E quindi poi essere così vicini a questi grandi artisti come direttore d'orchestra d'estate durante il Rossini Opera Festival per me è stato fondamentale, perché vedevo la realtà, tutto quello che accadeva durante l'anno nel conservatorio, che era, diciamo, teoria, poi d'estate diventava pratica, perché io con l'allora direttore artistico Alberto Zedda ero un po' il suo assistente come direttore d'orchestra, e quindi lui mi portava in tutte le prove, io seguivo, suonavo anche il pianoforte per alcuni giovani cantanti, e questo per me è stato fondamentale.
Fantastico, adesso immagino vogliano tutti sentirti cantare, Rossini, e abbiamo portato un ascolto dal Guglielmo Tell, Soisimoville. Ci puoi dire qualcosa brevemente di quest'aria?
Beh, insomma, questo è uno dei momenti centrali dell'opera, ce ne sono tanti perché questa è un'opera straordinaria, per me è una delle più belle opere in assoluto, e dove Rossini ci ha messo tutto, cioè proprio, e poi dopo di questo tra l'altro ha anche smesso di comporre perché insomma
aveva abbastanza soldi
probabilmente,
prepensionamento,
sì esattamente, e quindi Guglielmo Tell si trova in questo momento dove per salvare la vita del proprio figlio e la propria vita doveva con l'arco, quindi con la freccia dell'arco, colpire la mela che stava appoggiata sulla testa del figlio, Gemmi.
Perfetto, allora diciamo il momento clou dell'opera.
È molto emozionante, e se lui sbagliava anche di poco ovviamente poteva uccidere il figlio, questo non se lo sarebbe potuto perdonare.
Perfetto, allora ascoltiamo dal Guglielmo Tell di Gioachino Rossini, Soisimoville, con Davide Damiani, baritono, l'orchestra dell'Opera di Stato di Saarbrücken, Sébastien Roland, direttore d'orchestra. Questo era Soisimoville da Guglielmo Tell di Gioachino Rossini con il nostro Davide Damiani, baritono, l'orchestra dell'Opera di Stato di Saarbrücken e Sébastien Roland, direttore d'orchestra. Davide, tu ci hai raccontato prima che hai studiato canto anche perché pensavi fosse utile per fare il direttore d'orchestra. Ci spieghi perché e soprattutto che vantaggi hai ora nel dirigere essendo cantante?
Ma sì, adesso non è che tutti devono conoscere, però dico, l'esperienza personale è molto importante, specialmente quando devi dirigere l'opera. È importante seguire e sottolineare assieme al cantante la musica. Quindi, conoscendo la tecnica del canto, si conoscono anche le difficoltà che un cantante ha in certi passaggi. Si è molto più sensibile, molto più vicini al cantante, e questo rende, secondo me, un'interpretazione ancora più giusta, più importante. E questo io l'ho imparato essendo stato assistente di direttori d'orchestra, di alcuni direttori d'orchestra, dove parlavano con i cantanti: puoi fare questo, puoi fare questo per migliorare questo passaggio. E io ovviamente all'inizio non ero per niente a conoscenza di questi particolari. E così ho detto, io devo assolutamente conoscere la tecnica del canto.
Certo.
E così ho fatto. Però ho studiato così bene che poi sono diventato cantante. Questo è un grande pericolo. È un pericolo.
Fantastico. E invece, tornando all'essere cantante, è un caso particolare in cui tu stesso sei il tuo strumento. Come ti prendi cura, sì, del tuo strumento, e quali sono le sfide a essere il proprio strumento?
Ah sì, sì, la sfida è grandissima, perché un cantante è come uno sportivo, cioè deve solitamente, non tutti lo fanno, lo so, perché ci sono colleghi che fumano, mangiano qualsiasi cosa, bevono qualsiasi cosa. Io in generale, quando canto nei periodi in cui c'è una produzione, non bevo alcol, non mangio certi alimenti e non mangio la sera tardi, e quindi vivo veramente in un certo senso come uno sportivo, cioè non mangio in maniera pesante, 4 ore prima dello spettacolo non mangio, e quindi questo è molto importante. E fare allenamento, vado in palestra regolarmente, cammino il più possibile. Sì, dobbiamo fare di tutto perché il nostro organismo, il nostro corpo sia pronto per una recita, e questo lo si può fare solo se si è disciplinati. La disciplina, come in tanti altri campi, ma nel nostro campo è determinante, altrimenti si canta solo per 5 anni. Diciamo che fino ai 35 anni tutti possono cantare, chi si dedica al canto già da età giovanile, ma poi diventa un problema se non sei disciplinato.
Fantastico. Adesso invece vorrei far ascoltare ai nostri ascoltatori una tua interpretazione di un lied di Schumann, che ovvero è Widmung. Cosa ci puoi dire a riguardo?
Sì. Ma Widmung, questa è una registrazione del 95. Questo lo registrai c'era un concorso internazionale a Cardiff Singer of the World si chiama, e lì un po' è stato anche un po' il mio inizio verso l'internazionalità, dove ho conosciuto peraltro un maestro di canto che mi ha seguito per un paio d'anni, poi Tom Krause. E a proposito di questo lead, è una dedica alla mia anima, quindi alla propria interiorità. Noi cantanti, quando cantiamo, almeno per quel che mi riguarda, sì, cantiamo per il pubblico, ma la nostra ricerca è verso l'interiorità. Quando inspiriamo e immaginiamo il suono che vorremmo produrre, quindi è un suono anche connesso col testo che noi diciamo. E quindi questa dedica, sì, è una dedica all'anima.
Bellissimo, ascoltiamo allora di Robert Schumann, Widmung, con Davide Damiani, baritono, e Ingrid Schulgenor, pianoforte.
Meine Welt, in der ich lebe, mein Himmel, oh, da reich.
Torniamo dal bellissimo Widmung di Robert Schumann, interpretato dal nostro Davide Damiani al baritono e Ingrid Sulgenor al pianoforte. Davide, tu per caso insegni anche canto?
Diciamo che nel corso di questi anni non avevo tanto tempo di insegnare, ho dato sempre tantissimi consigli a giovani cantanti, come io nel mio tempo, all'inizio della carriera, ricevetti i consigli dall'allora grandi cantanti con cui cantavo, e quindi anche oggi li do molto volentieri, così in maniera molto diretta. E faccio 2 o 3 volte all'anno dei masterclass in giro per il mondo, l'ho fatto in Turchia, l'ho fatto a Salisburgo in Austria, e anche in Italia, anche a Pesaro, al conservatorio, ho fatto un seminario sulla lideristica tedesca, e quindi sono ben felice di ridare un po', diciamo, quello che io ho ricevuto all'inizio della mia carriera. Quindi il tempo, dico sempre che è il tempo di ridare un po' indietro ai giovani artisti, ai giovani cantanti.
Fantastico. E invece vorrei concentrarmi adesso un po' sul tuo lato di direttore d'orchestra. Che cosa vuol dire per te la direzione d'orchestra? Domanda da 1 miliardo di euro, nessuno lo sa.
Sì, è vero, verissimo. Perché la direzione d'orchestra per me è stata la cosa più importante. Cioè, sin dall'età, come dicevo all'inizio, dei 14-15 anni, ho detto voglio essere direttore d'orchestra. E ho fatto tutto quello che ho fatto, l'ho fatto per la direzione d'orchestra. E anche il canto era in funzione della direzione d'orchestra, ma poi, come dicevo, è andata così bene che sono diventato cantante. Questo non toglie che nel corso degli anni ho sempre diretto, ho sempre comunque accompagnato dei colleghi cantanti, e ho fatto anche dei CD come direttore d'orchestra, e 2 anni fa, nel 2021, ero a Mersin, subito praticamente, sì, in Italia ancora c'era il lockdown, in Turchia non tanto, e quindi ho diretto là per 6 mesi, dove ho diretto dei concerti, ho diretto Traviata, ho diretto dei concerti anche con coro, e quindi io ho fatto anche lì delle masterclass per giovani cantanti. Quindi posso dire che la direzione d'orchestra per me è una cosa fondamentale, qualcosa che mi appartiene, e vedo nel mio futuro anche un futuro come direttore d'orchestra, di nuovo un ritorno quando non potrò più cantare.
Fantastico. Abbiamo un ascolto adesso, appunto, di tu che dirigi il Bolero di Ravel. Ci racconti di questo pezzo famosissimo, cosa significa per te?
Ma Bolero di Ravel è un brano straordinario che non immaginavo di dirigerlo in quell'occasione in Turchia. Da un giorno all'altro mi dissero: ma maestro, vuol dirigere questo bolero? Dico, ok, era una sfida, è stata una sfida. Sembra un brano molto facile, perché ripete sempre le stesse melodie, e poi sviluppate con gli strumenti fino alla fine, che diventa tutta l'orchestra intera e suona il brano. Ma invece era molto, molto difficile, perché gestire i colori, perché è una questione di colori, cioè l'abbinamento dei diversi colori, quando c'è il flauto col fagotto, con l'oboe, cioè è stato anche un insegnamento di composizione per me, perché ho analizzato a fondo questa partitura e ho scoperto tante cose che prima non sapevo. Quindi per me è stata veramente una rivelazione.
È un po' come un trattato di orchestrazione il bolero, no?
Direi proprio di sì, perché per tutti il bolero come una cosa semplice, una cosa sì, da suoneria del telefono, non so, qualcosa del genere, ma non lo è. Per noi da prendere in maniera molto seria, perché si possono imparare tante cose a livello di orchestrazione.
Bellissimo. Allora ascoltiamo di Maurice Ravel il Bolero con Davide Damiani in veste di direttore d'orchestra e l'orchestra dell'Opera di Stato di Mersin.
Thank you.
E questo era un estratto del famosissimo Bolero di Ravel con Davide Damiani, direttore d'orchestra e l'orchestra dell'Opera di Stato di Mersin. Davide, progetti futuri, raccontaci tutto.
Progetti futuri, adesso mi trovo a Berlino dove canto qui alla Deutsche Oper un'opera in italiano, Il Teorema di Pasolini, scritto da Giorgio Battistelli, che è un famosissimo compositore italiano, e abbiamo già avuto la prima a giugno con grandissimo successo e adesso facciamo la ripresa. Andiamo fino alla fine di novembre, abbiamo le recite. Sì, Teorema, probabilmente gli ascoltatori conoscono il film di Pasolini, quindi l'opera è basata proprio su questo film. E non posso dire venite a Berlino a vedere quest'opera, perché insomma non penso che tutti abbiano la possibilità. Comunque esiste l'opportunità. E poi a gennaio avrò un Liederabend, che sarebbe un recital, dove canto brani di Liszt, Brahms, Ibea, Ravel e Tosti a Schweinfurt, vicino a Francoforte. Sarà un recital con pianoforte e canto. Questo è molto bello perché c'è, diciamo, una relazione molto intima col pubblico. Poi ci sono tanti altri progetti che però ancora devono essere definiti, perché prima della pandemia erano progetti che si pianificavano a 1, 2, 3 anni, adesso invece ci ritroviamo a, diciamo, 3, 4 mesi, 6 mesi, e quindi dobbiamo ancora aspettare prima di dare la notizia ufficiale.
Certo, aspettano tutti se ci sono virus o no, o lockdown.
Ma veramente, purtroppo è questa il problema, questo è il problema principale.
Va bene. E invece hai un messaggio di chiusura per gli ascoltatori?
Ma io, quello che il mio invito è di appassionarsi alla musica, perché senza musica, come diceva Nietzsche, la vita sarebbe un errore. E anche cantando un piccolo brano si può dare positività alla vita. Cantare fa bene, cantare è sano. Io lo dico da professionista, e quindi per me è un mestiere, però dico in riferimento adesso a mia madre, che ha iniziato a cantare, lei ha 86 anni e ha iniziato a cantare a 2 o 3 anni fa.
Oh.
Ed è veramente gli ha donato la salute.
Che bello.
Gli ha donato la salute. Lei non ha mai cantato per tutta la sua vita, ma 83 anni ha iniziato a cantare e ogni volta al telefono, perché purtroppo ci vediamo non molto spesso, proprio perché io viaggio costantemente, e quando mi canta al telefono è veramente molto emozionante. Mi verrebbe da piangere perché non l'ho mai sentita così, e canta veramente bene. Questo fa bene alla salute, lo dico sempre, e alla psiche, all'anima e alla nostra interiorità.
Bellissimo, allora non è mai tardi per cantare, il canto fa bene. Grazie mille per essere stato ospite qua con noi stasera.
Grazie a Tilia, e in bocca al lupo per la tua trasmissione, e complimenti ancora, sei molto molto brava.
Fantastico il messaggio di chiusura del nostro ospite Davide Damiani, baritono, direttore d'orchestra, che ci ricorda una cosa molto importante, ovvero che non è mai tardi per iniziare a fare musica e che la musica fa bene. E ora vi lascio al blues con i miei colleghi di Mojo Station. Vi ricordo l'indirizzo email per mandare domande, richieste di brani musicali, come al solito music@hcenitori.com. E dalla Rivoluzione Classica è tutto, un saluto dal vostro DJ classico, Attilia Chioco. Cernitori!